Davide Giacalone, buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno.
Buongiorno Davide. Allora, in prima pagina su Repubblica l'apertura dedicata al vertice di Glasgow, il COP26, più foreste e meno gas, l'impegno di 100 stati, entro il 2030 stop al disboscamento ed emissioni di metano ridotte. Il presidente americano Biden, grave l'assenza di Xi, se ne parla ormai da giorni. Più alberi e meno emissioni di metano, l'impegno dei leader di oltre 100 paesi, titolo molto simile che troviamo sul Corriere della Sera. Partiamo da qui.
Allora, per certi aspetti si potrebbe ironizzare, se il tema non fosse, diciamo così, rilevante, si potrebbe ironizzare, nel senso che 196 capi di Stato e di Governo hanno finalmente scoperto e ascoltato la canzone di Sergio Endrigo. Per fare un albero ci vuole un fiore, il seme, cioè, eccetera eccetera, vai, ricordate tutti. Sì, è, cioè, molto bello fare piantare gli alberi, contrastare la deforestazione, però forse, diciamo, il tema è questo, ma non basta. Cioè, la questione di fondo è che da una parte non si può non rallentare e tendenzialmente fermare l'emissione di carbonio in atmosfera, perché non possiamo permetterci di continuare così. Poi, sia al 2050, al 2060, avete preso, cioè, ce l'abbiamo presenti i 50 anni alle nostre spalle? Vi sembra un periodo di assoluta coerenza in cui le decisioni prese 50 anni fa sono rimaste irremovibili nel corso del tempo? Su, via. Quindi, insomma, da una parte noi prendiamo decisioni che descrivono un tragitto, e dall'altra sappiamo bene che avremo di fronte delle difficoltà molto considerevoli. Soprattutto, è inutile che ci prendiamo in giro. Nasceranno nel mondo ricco movimenti di segno opposto, in cui diranno: ma chi se ne frega dell'ambiente, dell'albero, del seme, del fiore, qui vogliamo la ricchezza ora e subito, vogliamo l'assistenza, vogliamo andare in pensione, vogliamo fare questo. Per cui i costi del salvare il mondo, diciamo, e renderlo bucolico, poco me ne importa, perché nasceranno questi movimenti. Allora, cercare di mettere insieme le cose, che è fare politica, cioè che è guardare alla storia che deve ancora arrivare, cioè al futuro, e significa trovare il consenso e le ragioni. Il consenso dove lo trovi? Lo trovi dicendo: guardate che questa è un'operazione che porta ricchezza perché porta sviluppo, porta tecnologia, ma mica solamente quella dell'energia, diciamo in senso stretto, anche quella dell'agricoltura, degli allevamenti, e chi rimane indietro si impoverisce. Questo credo sia in qualche modo la formula, ed è la ragione per la quale una battaglia che non si potrà mai vincere se non coinvolgi i capitali privati, anche perché se non realizzi una sorta di socialismo bucolico, socialismo verde, per cui è tutto capitale pubblico, è tutto programmazione pubblica, e dov'è la libertà e la competizione di mercato? Non può che essere il chiamare i capitali privati. Quindi guardiamo a questa stagione come con queste sfide, non solamente con gli slogan, che se non lasciano il tempo che trovano. Siccome sono sfide importanti, bisogna essere attenti ai particolari. Sapete cosa c'è? Avere visto ieri il ministro dell'ambiente israeliano, che è una donna, arrivare sulla sedia a rotelle e non riuscire a entrare al COP26 perché non erano stati fatti gli scivoli che ci sono nei supermercati e negli autobus nelle città. Uno dice: ho capito che era uno slogan, ma voi un po' di senso pratico dovreste anche portarvelo dietro. E per carità, è un dettaglio, è un errore. Boris Johnson ha chiesto scusa al ministro israeliano, ma è una cosa che ti racconta la distanza tra la proclamazione e la realizzazione. Guardate che la realizzazione sarà noiosa, ma poi se non ci fai lo scivolo, il ministro non può entrare.
Nelle pagine interne della Repubblica c'è la linea di Modi sui gas serra: prima lo sviluppo, poi tagli. In prima, come detto, la frase di cui si sta parlando: l'India non pagherà i danni dell'Occidente.
Allora, è un personaggio che meriterebbe un po' di tempo e di spazio, Narendra Modi. Rappresenta, diciamo, una forma di nazionalismo indiano, è una specie di prima l'India all'indiana, appunto, diciamo, come era l'America First per gli Stati Uniti. Però la sostanza qual è? Lui dice: noi siamo un paese povero, siamo degli sporchiamo tantissimo, diamo il 7% delle emissioni di carbonio nell'atmosfera, non siamo minimamente nelle condizioni di smettere di farlo nel giro di pochi giorni, perché è semplice motivo che ci stiamo crescendo. Però, scusate, noi mettiamo fuori il 7% del carbonio nell'atmosfera, Però noi siamo 1.380.000.000 di persone. E 1.380.000.000 di persone vuol dire che siamo il paese più pulito del mondo, se la mettiamo, diciamo, diviso per pro capite. Allora, il tema qual è? In realtà è un paese povero. E quindi il tema, dal nostro punto di vista, diciamo così, dei paesi ricchi che viviamo nello stesso pianeta, è o è una partita comune. E allora forse Modi non ha torto quando dice: ma voi ci aiutate ad arrivare al 2070? O se no, noi manco nel 2070 arriveremo a zero. Oppure è una questione in cui ciascuno diventa una forma di competizione fra stati? No, perché se diventa una forma di competizione fra stati porta male, porta veramente male. Poi siamo negli anni 20 e negli anni 20 successero brutte cose nella competizione degli stati il secolo scorso, non c'è motivo di replicare.
Adesso andiamo sulla stampa, la prima, l'apertura, sempre torniamo alle questioni ecologiche. Cingolani avanti sul nucleare, questo è il titolo, il patto di Glasgow, 20 miliardi per salvare le foreste. Cingolani è il ministro italiano della transizione ecologica. Ma poi vogliamo andare nelle pagine interne, perché si parla di concorrenza. Arriva la riforma della concorrenza, incentivi a chi ospita gli inceneritori. Il testo domani in Consiglio dei Ministri verso il rinvio della stretta sui balneari, ma la maggioranza litiga anche sul taglio delle tasse. Davide.
No, ma litigheranno su tutto, su questo, perché fin qui si è, diciamo, cioè, si è campato di rendita, tanto parlavamo solamente di pensioni, e quindi il fronte era quello sindacale, sì, un po' di politica. Quando arriva la concorrenza entri nel dubbio, ma questo noi, diciamo, sono settimane, mesi che già avvertiamo, ma è bene che si arrivi a quello. Perché? Perché siccome è una stagione particolare nella quale ti trovi ad avere una quantità di investimenti pubblici enorme, che è dovuta al contrasto, il Covid, tutto quello che volete, adesso è inutile che ce la facciamo lunga, però abbiamo molti soldi pubblici da investire, devi usare questa forza e devi usare il consenso che quei soldi portano per cambiare le leggi sulla concorrenza, perché se non riapri la concorrenza, non fai crescere il settore privato, poi dopo sarai veramente nei guai. Cioè, se quei soldi non servono ad aumentare la ricchezza, finiranno col servire solo ad aumentare il debito, cioè la miseria. Ergo, bisogna aprire alla capacità di crescere. Non è che ti puoi fermare di fronte a qualsiasi protesta. Voglio dire, ma sul serio noi vogliamo sostenere che l'Italia, che è l'Italia, il turismo, le grandi coste, l'attrazione, le spiagge, cioè il nostro problema è quello che un bene pubblico, le spiagge, possano essere tramandate da nonno a pronipote? Ma voi dite sul serio che questo sarebbe l'ostacolo alla concorrenza? Ma fai una norma razionale in cui dici: chi ha investito, bisogna tutelare gli investimenti. È evidente che se ho investito e ho fatto il più bello stabilimento balneare a un prezzo accessibile, sarà un vantaggio nella gara. E beh, certo, cosa volete, che mi batta un olandese, un bagnino olandese? Quanto gli costa il bagnino olandese per venire a fare la spiaggia in riviera? Ma se io non le ho fatte queste cose e ho solo messo una tassa sull'ombrellone, ma prima me ne vado da dove sto occupando quella spiaggia, più si crea ricchezza per gli italiani. Se non hai il coraggio manco di fare questo, e poi io mi metto nei panni allora del sindacato che dice: e io non dovrei chiedere dei soldi in più per la pensione dei miei associati? Evidentemente, diciamo, vuol dire che non hai schiodato il passaggio a un'Italia che si muove.
Allora, accennavamo al titolo del Messaggero: l'esercito dei senza lavoro, in 200.000 con poca formazione scelgono reddito di cittadinanza, cassa integrazione o disoccupazione, record di posti vacanti. E poi, insomma, poco fa vi abbiamo raccontato la notizia di questo blitz contro i furbetti del reddito di cittadinanza, una truffa da 20 milioni di euro in 5 regioni, si tratta di Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Tra i beneficiari, Davide, anche camorristi e rapinatori. A te.
Più che furbetti sono imbroglioni, sono ladri, insomma, per essere precisi. Il pezzo del Messaggero riporta quello che abbiamo ripetuto tante volte, però siccome i dati confermano puntualmente, esattamente, sempre la stessa cosa, e cioè, ecco, quello strumento, noi siamo un paese ad alta disoccupazione dove non si trova gente che va a lavorare. Girateci come vi pare, ma questa è la condizione: alta disoccupazione e non si trova gente che va a lavorare. Quindi dov'è che devi intervenire? Devi intervenire chiudendo i finanziamenti a chi non fa niente e formando chi deve andare a fare qualche cosa. A questo naturalmente si aggiungono poi, diciamo, gli imbroglioni. Ascoltavo l'ottimo servizio di Giovanni Perria, che parlava di persone che incassano senza averne diritto, e pensavo a quelli che pagano senza averne voglia, cioè perché tutto questo sono dei soldi degli altri, sono dei soldi del contribuente. Anche quelli che vengono spesi a debito sono soldi del contribuente che pagherà il debito. Quindi ci sono le persone per bene che stanno pagando per una roba che non funziona, è un fallimento, ma lo ha documentato, cioè, lo ha messo, diciamo, carta nero su bianco il professor Giovanni Tria, che era il ministro dell'economia quando questa roba è stata varata. E sia per quota 100 che per il reddito di cittadinanza sono due cose che, dice, non hanno funzionato perché erano fatte male. E lo saprò io che ero in pasticceria nel mentre si impastava sta roba. Era fatta. Allora, che facciamo? Siccome sono delle bandiere non si possono toccare? Ecco, se sono delle bandiere non si possono toccare, perché portano il consenso. In questo caso, di consenso di chi stiamo parlando? O di quelli che imbroglioni, che prendono i soldi senza avere nessun diritto, oppure qualcuno non ha informato chi sta pagando senza averne nessuna voglia. Ecco, informateli dopo che la bandiera verrà ammainata, perché se no li sbranano.
Andiamo anche sulla, adesso andiamo sulla prima del Corriere, perché la scelta dell'apertura è sul, così titola, la battaglia del Quirinale. Giorgetti spinge Draghi, critica la strategia di Salvini, tensione nella Lega, il ministro, appunto, Giorgetti, la svolta europeista è incompiuta, e il capo del Carroccio incontra intanto Bolsonaro in Toscana. C'è anche una, così, un pensiero di Silvio Berlusconi sempre riguardo il Colle: non sarò mai un candidato di bandiera, cioè in sintesi Berlusconi correrà solo se avrà la certezza di vincere, immagino, Davide.
O comunque, diciamo, la forte probabilità, ecco, esatto, diciamo, esatto. Se si convincerà che sarà possibile di vincere, vabbè, e guardate, la partita è ancora abbastanza lontana. È vero che febbraio è domani mattina, ma è ancora abbastanza lontana. Ieri, a parte le polemiche interne alla Lega e alle critiche al leader del suo partito, cioè Salvini, ieri Giorgetti ha detto due cose sostanzialmente improponibili. La prima è, cioè, ma guardate, la cosa migliore sarebbe rieleggere il Presidente della Repubblica per un anno. Non si può fare, cioè la Costituzione non è previsto il mandato a termine, e anche, diciamo così, vagamente irrispettoso. Seconda cosa che ha detto, dice, però potremmo eleggere Draghi al Quirinale, tanto dirige il governo da lì. No, questo non si può fare, dirige in qualche modo le operazioni da lì. Non si può fare perché il Quirinale nel nostro ordinamento è una cosa che esercita anche un controllo sul governo. Per esempio, il Quirinale può alla firma, il Presidente della Repubblica ha la firma sull'emanazione delle leggi, può rifiutare la firma. Ma se il Parlamento vota una seconda volta nelle stesse condizioni, con lo stesso testo, la stessa medesima legge, il Presidente è obbligato a firmare, altrimenti c'è tradimento della Costituzione. Ma se il Governo presenta un decreto e il Presidente ritiene che quel decreto porti a un disordine costituzionale, non lo firma. Ha un diritto di non firmare, non è sindacabile, semplicemente non lo firma, punto. Ora, se è lo stesso che sta dirigendo le operazioni del governo, voi vi rendete conto che la Costituzione la prendi e la butti. Il semipresidenzialismo è un meccanismo totalmente legittimo, ma non lo fai di fatto. Lo stesso De Gaulle prima cambiò la Costituzione e poi andò all'Eliseo e non viceversa. Ma quello che Giorgetti dice, al di là delle questioni formali che sono improponibili, è più grave, e cioè del vuoto politico, la debolezza politica, tant'è vero che stiamo parlando di questa roba dicendo dove mettiamo Draghi in modo tale che continui a governare senza, però lasciandoci ruzzare in cortile sulle cosucce. Questo no.
Viene da chiedersi, Davide, se ci sia convinzione in quelle parole o insomma se il senso
fatto,
sia da ricercare.
L'ha fatto per segnalare il vuoto, certo, poteva scegliere dei punti di appoggio un po' più solidi.
Sì. Ci sentiamo domani mattina alle 7:10 per la rassegna stampa. Buona giornata.
A domani, buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
7:51 minuti, siete su RTL 102.5, mercoledì 3 novembre. Buona giornata da Giusy Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Enrico Galletti. Lo avete sentito la nostra sigla. Torna una nuova puntata del Post in Fabbrica.
Oggi siamo con AAA o AAA Advanced Accelerator Applications, azienda del gruppo Novartis con 281 dipendenti, di cui 113 giovani, e sta cercando 29 figure che fa fatica a trovare. Ne parliamo con Elena Pecora, che è Head of Marketing and People Manager, appunto, di AAA. Buongiorno. Buongiorno Elena.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui, grazie a voi e a Confindustria per questa opportunità.
È un piacere averla con noi. Allora Elena, cerchiamo di definire intanto l'azienda, di cosa vi occupate?
Esatto, AAA, come ci piace chiamarla, è un'azienda innovativa specializzata nel campo dell'oncologia e della medicina nucleare. Nello specifico produciamo diagnostici e farmaci, terapie che permettono di avere un'azione mirata sulle cellule tumorali. Quindi davvero si tratta di terapie che possono cambiare la vita dei nostri pazienti.
Ecco, veniamo allora alla vostra ricerca di dipendenti, che è un po' il senso di questa rubrica, il Post in Fabbrica. Cercate 29 figure e, lo sentivamo in apertura, fate fatica a trovarle. Partiamo proprio da qui. Avete individuato i motivi, insomma, di questa difficoltà?
Beh, c'è da dire che rispetto ai valori della nostra azienda, per noi è fondamentale trovare persone che siano effettivamente allineate un po' con i nostri principi chiave, no? Valori di curiosità, di aver la voglia di mettersi al servizio della squadra, di continuare ad imparare ed essere un po' allineati anche con l'idea dell'innovazione che permea in tutti i dipartimenti della nostra azienda. È sempre una sfida trovare persone con queste caratteristiche. Ecco. E poi ovviamente ci dobbiamo anche distinguere per integrità, coraggio, insomma, siamo, diciamo, high level.
E naturalmente quando arrivano da voi in AAA devono passare da lei, no Elena? Lì con la bacchetta, Head of Manager, Head of Marketing and People Manager, quindi è chiaro che insomma poi passano da lei. Che cosa deve vedere in questi ragazzi, in questi giovani, in questi laureati, quando si siedono davanti a lei, alla sua scrivania? Cosa deve percepire?
Io credo che la cosa più bella che si possa trovare in un candidato che si presenta è proprio la voglia di imparare e la voglia di essere comunque curiosi, avere una mentalità aperta e soprattutto agire nell'interesse anche di avere una missione che sia allineata con i nostri valori, no? Lo dicevo prima, cambiare un po' le vite dei nostri pazienti continuando a guidare l'innovazione nel campo della medicina nucleare. È bello vedere quando una persona è appassionata effettivamente nel lavoro in questo modo.
Certo, abbiamo detto quindi che cercate 29 dipendenti, che tipo di figure state cercando?
Allora, abbiamo numerosi dipartimenti che ad oggi stanno cercando, nello specifico per macro capitoli possiamo individuare 10 posizioni nel reparto produttivo, un'altra decina nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, che per noi ovviamente è il core anche dell'azienda, e altre 9 figure di territorio, ovvero di informazione scientifica, di market access e anche figure come medical liaison sul territorio.
Certo, dove lavoreranno, perché avete molte sedi?
Esatto, noi abbiamo 4 sedi, quella di Saluggia, di Meldola, Pozzilli e il nostro cuore a Ivrea con Colleretto Giacosa nello specifico. E sono figure che ovviamente possono lavorare nei reparti produttivi e quindi nello specifico principalmente a Colleretto e a Saluggia, ma allo stesso tempo anche in tutta Italia. Quindi fondamentalmente non abbiamo una richiesta specifica di provenienza dei nostri candidati. Proprio per appunto la natura dell'azienda che è un po' sviluppata in tutta Italia.
Allora, intanto in bocca al lupo per le vostre ricerche. Noi ricordiamo anche il sito dove i candidati si possono, diciamo, possono candidarsi, appunto.
Esatto, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Potete inviare i vostri curriculum o curricula, non ci libereremo mai di questa distinzione.
Dubbio.
Va bene, ringraziamo la nostra ospite.
Grazie davvero alla People Manager di AAA, Elena Pecora, buon lavoro e a presto.
A voi.
A presto. Andiamo a salutare anche il Don?
Eh sì, buongiorno Don Antonio, ciao Don.
Messaggio per chi va a sciare. La montagna è un'ottima maestra di vita.
La montagna è un'ottima...
è un'ottima maestra di vita.
Anche se non vai a sciare.
Va bene?
Sì, va bene, io non scio, però mi piace la montagna, va bene uguale?
Fai sempre ora sciare, c'hai ragione,
via, coraggio. Ciao Don!
Cioè non è mai troppo tardi, insomma, c'è una doppia frase, sì. Ma questo vale per tutti, naturalmente, in tutti gli ambiti della vita.
Ieri le partite di Juve, che ha vinto 4-2 con lo Zenit, e poi Atalanta Manchester United col pareggio 2-2. Ne vogliamo parlare questa mattina con Luigi Garlando, prima firma del Calcio della Gazzetta dello Sport. In questi giorni, tra l'altro, è uscito anche il suo ultimo libro, si intitola L'album dei sogni, e ripercorre l'epopea della famiglia Panini. Allora dividiamo un po' le tematiche, si parte col calcio. Intanto subito buongiorno a Luigi Garlando.
Buongiorno a tutti.
Garlando, partiamo allora a questo punto dall'Atalanta, altra bella prestazione dei bergamaschi, però Cristiano Ronaldo ancora una volta ci ha messo lo zampino.
Sì, è sembrata quasi una gara tra una squadra e un giocatore, è stato veramente mostruoso, l'istinto del gol, anche la fame che lo porta sempre al posto giusto per far male. Però ecco, il rammarico deve essere spazzato via e deve dominare, secondo me, il senso di ammirazione e di orgoglio per una partita grandissima che ha fatto l'Atalanta, di dominio, di personalità. Poi chiaramente sai, se il Manchester mette dentro quelle alternative milionarie da Sancho a Matic, a Cavani, si alterano i valori, l'Atalanta non può rispondere, quindi spesso è successo anche all'andata e nel finale c'è stata la beffa, però io ripeto, più orgoglio che beffa.
Ecco, la Juve ha vinto bene, non bastano i 4 gol allo Zenit per dichiarare la fine dell'emergenza che vive già da un po', però insomma una prima reazione alle difficoltà l'abbiamo notata, c'è stata.
Sì, io credo di sì, e le risposte sono un inizio, un atteggiamento importante come non c'è stato in campionato nelle ultime due traumatiche sconfitte. Quindi la Juve è partita bene, ha prodotto tanto, facendo sempre da taro ovviamente dei russi, però soprattutto io credo che la nota più importante siano i gol di Chiesa e di Dybala, perché sono questi due che devono guidare con la loro qualità la risalita.
Certo, questa sera ci sono le milanesi, c'è il Milan con il Porto, c'è l'Inter con lo Sheriff alle 21, allora ovviamente le milanesi sono obbligate assolutamente a vincere, Luigi.
Sì, senz'altro, e quindi vediamo se Milano insomma salva il futuro in Europa. Sarebbe un peccato insomma non averle. Il Milan ci arriva dopo la bella prova di Roma, e l'Inter deve insomma doppiare la vittoria sullo Sheriff per conservare ancora solide speranze. Quindi oggi tiferemo tutti questa sera per Milano.
E allora parliamo a questo punto del tuo libro, perché ovviamente l'abbiamo detto, è uscito l'album dei sogni, edito da Mondadori, racconta l'epopea della famiglia Panini, per intenderci quelli dell'album delle figurine, una bella storia italiana.
Sì, esatto, dici bene, è proprio una bella storia italiana, positiva, di valori, una famiglia unita, quindi una squadra, anche questa, quattro fratelli soprattutto che sono stati gli artefici di questo miracolo, hanno costruito un impero e conquistato il mondo e ci hanno regalato le figurine con cui abbiamo giocato tutti da bambini. Ed è anche un modo, se vuoi, per rileggere un pezzo di storia d'Italia, perché io parto dalla Grande Guerra, nel 1916, vengo fino alla fine degli anni 80 quando vendono l'azienda, quindi ecco un modo per vivere questa saga familiare, ma anche per ripercorrere un po' insomma un pezzo della nostra storia.
Sì, insomma, quella delle figurine Panini è una storia veramente, ha accompagnato generazioni e ha reso anche la scuola un posto migliore. Cielo manca, no, l'abbiamo fatto tutti, è vero. Grazie Luigi Garlando, firma prestigiosa e amatissima della Gazzetta dello Sport. A presto, buon lavoro.
Buona giornata a tutti, ciao.
Allora, immaginate di dovervi spostare da un capo all'altro di Roma in una giornata particolarmente trafficata e insomma di farlo potendo bypassare il traffico, perché avete la possibilità di farlo volando. Andate in aeroporto e sentite questo.
Aeroporti di Roma invita i signori viaggiatori a raggiungere il gate di Roma, Piazza San Silvestro, dove tra pochi minuti inizierà l'imbarco per il volo City delle 10, diretto a Fiumicino. Due passeggeri alla volta, con bagagli e documento d'identità, per un breve e piacevole volo di 30 minuti a emissioni zero. Aeroporti di Roma, Volocopter e Atlantia vi augurano buon viaggio.
Avete sentito bene, un gate a Piazza San Silvestro. Capiamo bene di cosa si tratta tra poco con i nostri ospiti. Allora diamo il benvenuto al Chief Innovation Officer di Atlantia, Ugo Govigli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E con noi c'è anche in diretta il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti. Benvenuto.
Buongiorno.
De Vincenti, partiamo proprio da lei. Allora, quando entrerà in funzione questo servizio? Noi abbiamo anticipato insomma, poco fa per lanciare questa intervista e devo dire ha destato la curiosità dei nostri ascoltatori al 378-378-1025, perché quando uno dice potremmo avere la possibilità di volare sopra il traffico, insomma diciamo che la proposta è allettante. Prego.
Ma noi puntiamo a mettere in funzione questo servizio entro il 2024. Stiamo presentando in questo momento a Piazza San Pietro il San Silvestro. Perdonate. A Piazza San Silvestro il prototipo del velivolo, che è un velivolo interamente elettrico, quindi senza nessuna emissione, senza rumori, quindi silenziosissimo, i cittadini romani possono venire a Piazza San Silvestro, anche salire sul velivolo, insomma toccare con mano questa innovazione, questo prodotto così innovativo, così appunto un po' futuribile.
De Vincenti, mi perdoni, proprio su questo la fermo un attimo. Ricorda più che cosa? Ricorda più un elicottero, un drone? È un misto fra i due? Che cos'è?
Ma direi più un elicottero forse, ma molto più piccolo e soprattutto silenzioso.
Ma silenzioso, facciamo un esempio, facciamo un esempio pratico. Allora, quanto tempo serve ad esempio per collegare Fiumicino al centro città?
Beh, voi avete detto 30 minuti, in realtà no, bene, penso meno, bene. Noi valutiamo intorno a tra i 15 e i 20 minuti, okay, di collegamento tra, per capirci, proprio San Silvestro Fiumicino, insomma. Quindi meno. Stiamo naturalmente lavorando in collaborazione con l'ENAC e l'ENAV, i due enti che garantiscono la sicurezza del volo, in modo da avere, da definire i corridoi, le regole, i corridoi aerei, le regole con cui questo sorvolo della città sarà possibile. C'è molta, stiamo lavorando molto bene, insomma, quindi siamo molto confidenti che entro il 2024 questo nuovo sistema di trasporto tra l'aeroporto e la città possa funzionare. Si collega con un approccio generale di Aeroporti di Roma alla mobilità sostenibile, all'intermodalità, su cui stiamo lavorando molto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, perché oltre a questo tipo di trasporto stiamo lavorando a potenziare collegamenti su ferro, i collegamenti ferroviari tra il Leonardo da Vinci e la città, e anche la possibilità di arrivare in alta velocità da altre città direttamente a Leonardo da Vinci. E poi lavoriamo sulla mobilità elettrica su gomma, quindi stiamo avviando un programma di dotazione di tutto l'aeroporto, di tutti i parcheggi dell'aeroporto, con colonnine elettriche, in modo da arrivare verso una mobilità elettrica che porta in aeroporto. Quindi
ampia ed avanzata.
E intermodalità, sì, una gamma di possibilità di avvicinamento all'aeroporto, allora, di collegamento tra aeroporto e città.
In vari modi. De Vincenti, lasciamo un attimo, andremo dal dottor Govigli. Atlantia è azionista di Aeroporti di Roma e di Volocopter, ma anche degli aeroporti della Costa Azzurra. In qualche modo avete già immaginato di espandere poi il servizio? Perché è chiaro che qui siamo in una fase prova e dopodiché insomma si può ragionare anche di spostarci altrove.
Sì, innanzitutto buongiorno ai nuovi telespettatori. Io non la chiamerei una fase di prova, perché quando si fa volare un oggetto sopra una città, diciamo, difficilmente si può parlare di prova. Qui stiamo parlando di lanciare a Roma il primo servizio commerciale in Europa insieme a Parigi e a Berlino nel 2024. Sicuramente questa non sarà un'iniziativa che rimarrà localizzata alla nostra capitale, perché proprio settimana scorsa è stato lanciato un consorzio tra Aeroporti di Roma, Aeroporti della Costa Azzurra, Aeroporto di Venezia, Aeroporto di Bologna, per ampliare questo tipo di servizio anche ad altre città in Italia e appunto all'estero. Sicuramente, per quanto ci riguarda, gli aeroporti della Costa Azzurra sono un'altra destinazione importante per questo tipo di servizio, ma questo è un trend che, diciamo, inonderà tutta l'Europa, inonderà l'Asia e gli Stati Uniti. Se pensate che nel 2030 solo in Europa è stimato un business intorno ai 4 miliardi di euro, che sarà circa un quarto del business mondiale. Quindi sì, la risposta è assolutamente sì, questa è un'iniziativa che partirà da Roma, ma poi, come dire, sarà diffusa dappertutto.
Ecco Govigli, questa tecnologia ha un forte impatto sulla mobilità urbana delle grandi metropoli, lo abbiamo capito anche da queste sue parole. Come si coniuga con la priorità di favorire una mobilità sostenibile, che insomma in questo momento è la priorità davvero di tutti?
Allora, come diceva il dottor De Vincenti, questo è un velivolo che appunto è un elicottero con tante pale, quindi insomma è un elicottero che assomiglia a un drone, più che un drone che assomiglia a un elicottero, ed è un velivolo a batterie, quindi di fatto al suo interno ha 9 pacchi di batterie che hanno una potenza simile a quella di un'auto elettrica, per cui totalmente sostenibile, totalmente silenzioso. Queste batterie vengono sostituite ogni tanto, quindi fisicamente non viene ricaricato con il cavo questo velivolo, ma le batterie vengono sostituite con delle batterie cariche. E quindi diciamo è un velivolo totalmente sostenibile.
Certo.
Nelle città atterrerà in cosiddetti vertiporti, quindi saranno delle infrastrutture dove ci saranno dei sistemi di ricarica, per cui noi riteniamo che questo sia un elemento importante per decarbonizzare la città. Non andrà a sostituire ovviamente altri tipi di traffico, altri tipi di modalità di trasporto, ma andrà ad affiancarsi ad esso.
Molto molto interessante. Io credo a questo punto che ci sentiremo presto, perché ci piacerebbe fare questo viaggio insieme a voi fino al 2024, insomma, capire anche come stanno andando le cose e soprattutto a breve, insomma, io e Enrico ci prenotiamo, dobbiamo provare.
Sì, no, mi veniva in mente De Vincenti, Govigli, se noi siamo a Roma e insomma abbiamo dei problemi legati a una diretta imminente, siamo bloccati dal traffico, noi vi chiamiamo a questo punto, perché l'idea ci piace molto.
Noi possiamo, diciamo, anche approfittare della sede RTL e fare un bel vertiporto sulla sede RTL.
Oh, che meraviglia!
Questa è un'ottima idea.
È un'idea da mettere in campo subito, una sorta di navetta, no?
Sì, sì, direttamente dall'aeroporto RTL. Grazie Claudio De Vincenti, presidente Aeroporti di Roma, e Ugo Govigli, Chief Innovation Officer di Atlantia. Presto.
Grazie a voi.
Vogliamo presentarvi un gradito ospite, perché ci occupiamo di sport con un contorno che ha scaturito una serie di polemiche, l'avrete sicuramente viste anche sui giornali, è diventato virale sui social. Il nostro ospite, che è oro mondiale nella ginnastica artistica, gli diamo il benvenuto, Nicola Bartolini.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Nicola. Senti, partiamo dalla vicenda, perché intanto vorrei chiederti, a distanza di una decina di giorni, quell'oro che effetto ti fa?
È ancora un po' surreale, diciamo, sto ancora metabolizzando quello che è successo e non ho ancora realizzato del tutto.
Allora, il tema che fa discutere, lo abbiamo anticipato poco fa, è il seguente: insomma, come mai un ginnasta come te, insomma, con questo successo che porta in alto il nome dell'Italia nello sport, in questo anno particolarmente fortunato, non è inserito in un corpo militare? A te.
Perché diciamo che c'è questo stereotipo e questa regola qui che vieta l'arruolamento, se così si può dire, perché comunque io non è che poi dovrei andare a lavorare proprio come o militare o poliziotto, dovrei soltanto rappresentare il gruppo sportivo nelle competizioni e purtroppo non posso, perché ho qualche tatuaggio e questa regola
hai parecchi tatuaggi,
mi impedisce di entrare in questo gruppo sportivo, mi dispiace particolarmente.
Ecco, in realtà però vorremmo un attimo capire come funziona, nel senso che le persone con cui hai parlato, perché chiaramente ovviamente tu ti aspettavi di essere arruolato in uno dei corpi militari, ce ne sono tanti, ma te l'hanno detto direttamente, cioè tu non puoi partecipare perché sei tatuato, oppure hanno cercato delle altre, non so, altre vie? È un regolamento proprio scritto che c'è?
Sì, è un regolamento scritto che comunque non è che è di adesso questa roba qui, nel senso che mi è già stato comunicato tanto tempo fa, perché comunque non è che faccio ginnastica non faccio ginnastica ad alto livello da poco tempo, sono 21 anni a novembre che faccio
che fai questo
ginnastica, ed è già stato comunicato tempo fa che io purtroppo farò molta fatica ad entrare, se non quasi impossibile, in questi gruppi sportivi, purtroppo. Però comunque la mia federazione si sta comunque muovendo, sta cercando veramente di far di tutto per provare a collocarmi in qualche gruppo sportivo degno di me,
Ecco Nicola, il punto è proprio questo. Secondo te, a noi piace l'idea di amplificare, no, questa tua storia anche su RTL 125, proprio perché magari per sensibilizzare qualcuno in tal senso. Questa questione ti ha fatto pentire di tutti quei tatuaggi?
Assolutamente no, perché comunque tu devi guardare la persona, non devi metterti a guardare i tatuaggi. Io la vedo come una forma d'arte. Io, la medaglia per me ha lo stesso valore dei miei tatuaggi. Io non sarei me senza tutti questi tatuaggi, perché anche quando li facevo all'inizio sapevo ai rischi in cui andavo a correre.
Certo, però... in uno sfogo pochi giorni fa tu hai detto, insomma, ognuno di questi tatuaggi per me ha un significato, cioè non li ho fatti a caso per riempirmi di segni strani, hanno naturalmente un significato, e quindi io ci tengo e non vedo perché debba essere qualcosa che vada a precludermi una strada così importante. Al di là del tema del prestigio, se uno non fa parte dei corpi militari non ha neanche uno stipendio, è vero?
No, esattamente, io diciamo che sono abbastanza fortunato perché mi appoggio anche un'agenzia che mi aiuta a mantenermi, comunque c'ho anche l'aiuto della federazione, però diciamo che avere una sicurezza in più ed essere pagato del tutto per allenarsi sarebbe proprio il sogno di ogni sportivo.
Certo. Ti è mai capitato invece nell'ambiente sportivo che qualcuno non vedesse di buon occhio i tuoi tatuaggi, dei giudici, non lo so, dei colleghi?
Allora, diciamo che tanto tempo fa i tatuaggi non erano ben visti, se così si può dire, nel mondo della ginnastica. Io ho provato a spezzare questo tabù e ha funzionato, perché adesso comunque non sono l'unico ginnasta nel mondo che è così dipinto, se così si può dire. E vedo che anche altri ginnasti piano piano stanno iniziando a sdoganare questo tabù, e vedo che funziona. Tanto che sono andato ho visto nei commenti del post che sta girando anche della Repubblica, tanta gente che dice ma tu con tutti questi tatuaggi non potresti entrare neanche in Giappone, perché c'è anche tantissima ignoranza quando sì, ti guardano male, ma una volta che tu capiscono che tipo di persona sei, i tatuaggi passano un secondo, un terzo,
li dimenticano. Sì, infatti sì. È proprio così. Senti, quando hai vinto quella medaglia, a un certo punto hai detto è un risultato storico, quasi non ci credevi, ora mi aspetto una statua. La statua la vuoi tatuata, naturalmente?
La statua sì, la voglio tatuata, perché è stato veramente surreale tutto quello che è successo, comunque, quindi sto ancora metabolizzando il fatto.
Insomma, questo è il racconto di Nicola Bartolini, come avevamo raccontato, oro mondiale della ginnastica artistica, non può entrare nei corpi militari proprio per quei tatuaggi che chi è collegato in radiovisione vede chiaramente. Lui dice io non devo fare le operazioni, quindi andare in giro all'estero con l'esercito, io devo continuare a fare quello che faccio, e mi sembra che tu lo faccia anche abbastanza bene perché i titoli parlano per te. Nicola Bartolini, in bocca al lupo e grazie per questa chiacchierata, per essere stato con noi.
Ci fai sapere naturalmente appena ti danno l'ok per entrare in qualche corpo.
Chiamata, vi manderò una foto.
Grazie.
In bocca al lupo, ciao.
grazie Nicola, a presto.
Noi torniamo domani puntuali alle 6 per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5 Play.
Ciao Enrico Galletti.
Grazie Giusile Grenzi.
E grazie Massimo Lonigro.
Grazie
domani.
A voi. Ciao.